Sia ringraziato il Signore. Vogliamo ascoltare sempre la sua voce, la sua chiamata e il suo parlare. Anche questa sera siamo di nuovo riuniti qui per ascoltare ciò che ha da dirci dalla sua parola. Non abbiamo ancora afferrato, ma come Paolo che ha scritto ai Filippesi, possiamo dire come lui nel terzo capitolo, non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Penso che possiamo pienamente essere d'accordo con le parole che Paolo esprime qui. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione. E sappiamo che ci manca ancora molto. Ma non dobbiamo disperare. Come loro, anche noi corriamo verso la meta. Non guardiamo indietro, non ci lasciamo trattenere, ma ci affrettiamo verso di Lui. Alziamo gli occhi nostri e guardiamo ciò che il Signore ha da dirci, come facevano quelli in quel tempo. Per Paolo non c'era un andare indietro e nemmeno con quelli che erano usciti fuori. Sono rimasti fedeli al Signore, anche se hanno attraversato molte tribolazioni e forse persecuzioni, scherno e derisione, molte prove. Tutto doveva essere così, ma sapevano cosa era preparato per loro e credo che anche noi sappiamo cosa ci aspetta, cosa ci ha promesso il nostro Signore. E non vogliamo passare oltre o lasciarci fuorviare da questo, ma aggrapparci adesso e crescere sempre più nella fede, perché sappiamo che la sua venuta è molto vicina. Siamo felici che questa sera possiamo adorarlo e glorificare il suo nome. Vogliamo alzarci per pregare. Ti preghiamo questa sera. Ti ringraziamo dal profondo del cuore che possiamo essere qui per ascoltare la tua parola questa sera. Tu ci parli e noi non vogliamo mancare di parlare anche con te. Adorazione, lode, gloria, onore sia a te, l'agnello. Benedici il mio fratello che è tornato in mezzo a noi. Dio, benedicelo con forza e benedici tutti noi, Signore. Ti adoriamo e sappiamo che tu ci darai tutto quello di cui abbiamo bisogno. Sia ringraziato il Signore per il privilegio di poter essere qui di nuovo per adorare. Penso che uso sempre, quando vengo qui avanti, sempre le stesse parole, ma ci si abitua e colpiscono anche il nocciolo. Siamo riconoscenti a Dio che possiamo riunirci insieme, che abbiamo la sua parola e che ci è stata rivelata. Non so quando il fratello Cook ci lascerà, se sia questa sera o domani mattina. Ah, domani mattina ci darà il saluto finale. Allora vi porto i saluti da tutti i cari amici e fratelli e sorelle dal Pakistan. Abbiamo avuto delle riunioni meravigliose, una conferenza destinata era per tutto il paese e c'è stata molta partecipazione. Quando sono arrivato ero un po' triste perché ho visto poche persone. Allora ho pensato, quando sono arrivato qui ho visto solo poche persone, all'inizio ero un po' triste, ma poi ho pensato a due eventi. Una volta quando il nostro Signore non vedeva più le folle intorno a Lui, disse anche ai Suoi amici più cari, non volete andarvene anche voi? Doveva essere molto triste, molto triste. Dopo tutto il bene che aveva fatto a migliaia di persone, guarendo, benedicendo, nutrendo, guarendo, e all'improvviso non c'erano più le folle. Deve averlo toccato profondamente, gli aver fatto tanto male. L'altro è stato quando il fratello Russo e io eravamo negli Stati Uniti e ci trovavamo nella cappella del fratello Branham. Cos'era un mercoledì sera? C'erano meno persone di quelle che sono qui stasera. Forse la metà di quelli che ci sono qui stasera. E ho dovuto pensare a come cambiano le cose, i tempi e le circostanze. Ma uno rimane lo stesso, non cambia mai. In lui non cambia nulla, in lui e chi rimane con lui non cambia nemmeno nulla in lui. Sì, e possiamo dire che con l'aiuto di Dio stiamo percorrendo lo stesso cammino che Dio ha iniziato con noi. Non abbiamo preso alcun insegnamento particolare, né aggiunto alcuna interpretazione, ma crediamo a ciò che Dio ci ha lasciato e rivelato nella Sua parola. In Pakistan abbiamo avuto un grande numero di persone, forse perché in alcuni paesi è comune che venga un rappresentante del governo e allora è scritto nel giornale un uomo di Dio dalla Germania, un uomo del Parlamento da Islamabad, e naturalmente viene più gente di quanto ci si aspetterebbe. Abbiamo avuto più predicatori di quanti oggi ci sono persone qui oggi. Sono venuti in gran numero ed è quello che volevamo e ci siamo rallegrati delle persone che sono venute. Ma per dirvi, le circostanze lì sono completamente diverse. Se il culto incomincia alle 7:30, allora i fratelli vengono alle 7:30 e dicono: oh, fratello Franca, adesso andiamo a prendere una tazza di tè. E io dico: ma adesso incomincia il servizio? Sì, inizia, ma prima noi beviamo un tè. E se inizia alle 7:30, allora io alle 9 incomincio a parlare. È così. Ma poi va avanti, forse fino a mezzanotte la gente rimane lì finché la predica viene predicato, e anche dopo. Hanno regole completamente diverse e non sono vincolati al tempo come lo siamo noi qui. Ma come ho detto, è stato un tempo meraviglioso che abbiamo trascorso e che il Signore ha benedetto, e questo è ciò che conta. Il motivo per cui sono tornato prima è che volevo prendere contatto con il Bahrain. C'era lì un contatto nel Golfo Perso e avevo con me il passaporto sbagliato. Sul passaporto che avevo con me c'era un piccolo timbro di Israele, e quando l'ha detto ai passaporti di questo paese arabo ha visto il timbro di Israele, tutto era finito. Che lui non ha stracciato il passaporto è già stato... Me l'aspettavo quasi. Dovevo lasciare il paese con l'aereo successivo. Ha solo gridato dappertutto e si è scatenato. Israele, Israele. Era quasi impazzito. Un odio mortale. Si può leggere sul giornale, è una cosa, ma è lontano da qui. Ma quando lo si vede proprio davanti ai suoi occhi è un disastro. Ma come ho detto, anche sono grato per l'elezione, perché si può vedere da vicino l'odio che c'è in queste persone. E poi il ponte con Galati 4 è probabilmente dove Paolo scrive che chi era nato secondo la carne ha odiato colui che era secondo lo spirito. Come c'è un odio terreno, così c'è anche spiritualmente questo odio, e questo non può essere cambiato, non c'è modo di cambiarlo, nemmeno Dio ha voluto cambiarlo, e così rimane. Beati coloro che sanno: non odiamo, ma siamo odiati. È così maestoso, così meraviglioso di sapere da quale parte stiamo, cioè dalla parte di Dio. E sapete, i profeti e tutti gli uomini di Dio non erano graditi e nemmeno amati, ma amati da Dio, e questo è ciò che conta. Come potete vedere, già devo già prendere qualche nota, perché sto invecchiando. Non so se l'avete notato, ma lo dico qui ora. Sono stato rattristato nell'ultimo culto, e penso che anche lo Spirito di Dio era anche rattristato. A Pasqua è stato questo, e non solo in questa Pasqua, ma anche negli anni scorsi, nell'anno scorso, in entrambe le occasioni. Qualcosa non è andato come Dio voleva, e qui era l'ultima riunione, e un fratello era sempre dietro di me e diceva: Dio mi ha dato un messaggio per la chiesa. E poi voi sapete com'è, uno tira fuori il collo dal laccio, il più lungo, il piede dal laccio il più lungo possibile, e alla fine ci si arrende. E allora è già successo, nel momento in cui vi lasciate guidare dallo Spirito di Dio, in cui non vi lasciate guidare dallo Spirito di Dio, ma cedete alle persone e a ciò che vogliono, è già troppo tardi. E ho annotato alcune cose della Sacra Scrittura che dovrebbero insegnarci una lezione. Sì, intendo proprio me e i fratelli che stiamo... e che serviamo qui nella chiesa. E poi nell'ultima preghiera, sapete che due fratelli si sono fatti sempre più gridavano un po', e invece di aiutarli forse è arrivata l'interruzione, e non c'era più l'armonia di prima. Sapete cosa intendo? Perciò in futuro vorremmo davvero fare in modo che Dio ci dia la grazia di ringraziare il Signore nell'unisono, di ascoltare la Sua parola e anche di lasciarci inserire in qualche modo, in modo che nessuno venga disturbato, che tutto sia in armonia davanti a Dio, che ascoltiamo la Sua parola, lo ringraziamo, e che Lui possa poi benedire noi tutti. Nella parola di introduzione ho avuto due pensieri: che dimentico ciò che è dietro di me. Si può di tanto in tanto questo ci raggiunge, ma poi si dovrebbe essere in grado di dimenticare di nuovo. Ma l'idea, il pensiero principale, è che siamo stati portati per sempre alla meta. Noi che siamo che abbiamo una meta sicura, abbiamo bisogno di una meta quando ci mettiamo in viaggio. se non sappiamo qual è la nostra meta, allora possiamo restare a casa. Credo che sia espresso molto chiaramente in Ebrei 10:14. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfette per sempre quelli che sono santificati. Ci ha condotti alla meta in tedesco. Ed è per questo che Paolo poteva scrivere con tanta sicurezza. Noi che siamo coscienti della meta, siamo consapevoli della meta, sappiamo qual è il nostro posto, sappiamo dove saremo, sappiamo che il Signore ha preparato un luogo per noi. Volevo leggere brevemente o accennare i passi che riguardano la preghiera. È necessario, questo è in 1 Corinti 14, 15, è necessario che dalla Scrittura possiamo avere questa unanimità per andare al pari passo in questo passo che dobbiamo avere se vogliamo andare avanti con Dio. 1 Corinti 14, 15, 18, qui i pensieri principali. Che dunque pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire Amen alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici? Non capisce quello che tu dici. Vedete di cosa si tratta. Quando c'è qualcuno che prega, possiamo dire Amen? Come possiamo dire Amen se non sappiamo quello che ha pregato? Oggi alcuni fratelli hanno pregato. Noi siamo andati con loro, con le loro preghiere, abbiamo ascoltato e portato la stessa cosa al Signore, abbiamo presentato lo stesso al Signore, alla fine abbiamo detto Amen. Poi continua, è scritto, quanto a te certo tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dire 5 parole intelligibili per istruire anche gli altri che dirne 10.000 in altra lingua. Quando siamo al culto si tratta dell'edificazione personale e dell'edificazione della Chiesa attraverso la parola e lo Spirito, i ministeri e i doni, ma si tratta sempre di promuovere e edificare armoniosamente la Chiesa del Dio vivente. Tutto quello che avviene in un culto deve stare sotto la guida dello Spirito e deve sempre servire all'edificazione. Prima viene edificato l'individuo, dall'edificazione dell'individuo viene l'edificazione dell'intera Chiesa del Dio vivente. Siamo riconoscente al Signore che ci ha messo su questa via e ci darà la piena comprensione di ciò che deve e non deve essere fatto e quando sotto la guida dello Spirito Santo viene fatto qualcosa o no. Penso che noi ci sentiamo tutti allo stesso modo. Vogliamo che Dio faccia valere il suo diritto. Non c'è altro modo per ottenere i nostri diritti. Solo quando Dio sarà in grado di fare la sua volontà in mezzo a noi, noi saremo in grado di poter far valere i nostri diritti secondo la sua promessa, di ottenere le benedizioni che ci ha promesso nella sua parola. In Romani 15, versetto 6, questa è la scrittura che abbiamo letto allora, Romani 15, 6, affinché ad un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Vediamo, ci sono entrambi, c'è la preghiera individuale, c'è la preghiera in comune, e lo Spirito di Dio può essere presente qui e lì, può edificare, può benedire, può essere di benedizione con noi attraverso di noi. In Atti capitolo 4 abbiamo la preghiera della Chiesa primitiva. Qui è scritto nel versetto 24, Atti 4, versetto 24, solo 24 e poi 31. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Leggiamo: essi alzarono concordi la voce di Dio e dissero. Così come possiamo cantare insieme, possiamo anche pregare insieme. Per Dio non fa differenza. Lui può ascoltare milioni tutti in una volta, capisce ogni parola, conosce ogni richiesta. Egli conosce ogni cosa prima che una parola sia sulle nostre labbra o nella nostra bocca. Egli la conosce già esattamente. Secondo il Salmo 139, egli ci ha visto già come quando eravamo senza, come seme informe. Già ci ha visti. Dio conosce ogni cosa, sa ogni cosa. Dio onnisciente, Dio onnipotente, Dio onnipresente. Noi vogliamo prenderne atto nella fede per il suo onore. Versetto 31. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Naturalmente la preghiera comune ha un grande potere e Dio può operare con potenza lì e riversare il suo spirito, adempiere le sue promesse. E come abbiamo letto qui, egli può fare ciò che ha promesso in mezzo a coloro che si fidano di lui, che lo credono e lo ringraziano. Può farlo, lo farà e l'ha fatto. Quando leggiamo nelle scritture cose che Dio ha fatto da qualche parte in qualche tempo, il fratello Branham dice: quando le persone si riuniscono e pregano e credono nello stesso modo, Dio è obbligato a fare come allora, altrimenti deve riprenderselo. Non può agire in accordo, non può agire in un modo con alcuni e in un altro con altri, ma dobbiamo presentarci davanti al volto di Dio con la stessa posizione, con la stessa fede, con la stessa unanimità. Poi abbiamo in Romani 8:14 un passo, Romani 8, versetto 14, che volevo ancora leggere. E qui si tratta, in Romani 8, versetto 14, della guida dello Spirito Santo. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Qui dobbiamo fare la grande differenza dal presumere di essere guidati e l'essere realmente guidati. L'ho già menzionato, abbiamo certamente addolorato lo Spirito di Dio, non ne faccio un mistero. E quando il fratello Kufa mi chiamò e pianse al telefono e disse: fratello Frank, cosa è successo nell'ultima riunione? Ho dovuto fare i conti con me stesso, non appartengo a quelle che dicono tutto era meraviglioso e gioioso. No. No, vogliamo essere onesti davanti a Dio per quanto possibile, quanto ci è concesso per grazia. Quando commettiamo degli errori, vogliamo ammetterli e inchinarci davanti al Signore, dicendo aiutaci. Ma quando qualcuno viene e dice: io sono lo Spirito di Dio, mi guida, io sono guidato dallo Spirito di Dio, allora ci sono due cose. C'è un vero essere guidati dallo Spirito Santo, ma questo avviene sicuramente all'interno della riunione, senza che nessuno deve presentarsi o sottolineare che è così. Ho notato alcune cose, voglio leggerle per me e i miei fratelli Russ e Smith che servono nella Chiesa, e voglio includerli in questa preghiera, e voglio leggere in Esodo 20, e qui il versetto 7. Questa sera vorrei sottolineare questi due aspetti. Da un lato la chiamata di Dio, l'incarico del Signore, e l'agire secondo questo incarico nella volontà di Dio. Dall'altro, il cedere quando la gente chiede qualcosa, e allora un servo di Dio lo fa. Sono due cose fondamentalmente diverse. Quindi voglio parlare di questo per prendere l'azione io per me particolarmente, e poi come richiesta di preghiera per noi, per tutti noi. Esodo 20, versetto 7. Il Signore disse a Mosè: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aaron convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Lutero dice: parla davanti alle loro occhi alla roccia che deve dare la sua acqua. Noi tutti conosciamo la storia, non c'è bisogno di leggere oltre. Mosè era tormentato dal popolo, basta leggere l'inizio. Era il 40° anno dall'uscita fuori dall'Egitto, dall'Esodo, e ciò che notiamo sempre quanto segue, vorrei anche sottolinearlo. Ci sono sempre prove all'inizio e benedizioni, all'inizio e alla fine ci sono sempre benedizioni e anche prove. Prendiamo per esempio la nascita del nostro Signore, molte profezie si sono adempiute, viene portato in Egitto affinché venga adempiuto quello che era stato detto dal profeta, i bambini vengono uccisi affinché si realizzi quello che Geremia aveva profetizzato, ovunque adempimento delle scritture. Poi non si ascolta nulla, poi a 12 anni si ascolta qualcosa che era brevemente di questo nel tempo, e poi non si sente più nulla fino ai 30 anni, ma poi all'improvviso viene l'ultima parte, inizia il suo ministero, la sua sofferenza, la sua morte, la sua resurrezione, poi tutto viene rapido successivamente. Ecco l'inizio e poi la fine, e di nuovo viene la piena storia della salvezza e di ciò che Dio ha promesso. La situazione era simile per il popolo di Israele. Non posso entrare nei dettagli, ma all'inizio, quando una parola dopo l'altra si è compiuta, venivano grandi miracoli e segni, tutti gloriosi. E poi la legge, sì, poi durante i 40 anni non viene detto molto, ma quando venne Balaam, quando sono apparse tutte le persone, quando sono cadute tutte queste cose, diretta prima di entrare nel paese. Ma lasciatemi tornare su questo punto. Esodo 27. Il Signore disse a Mosè: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aaron, convocate la comunità e parlate a questa roccia in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Sapete cosa fece Mosè? Colpì due volte, non una sola, ma due volte. Una volta era già troppo, perché la roccia era già stata colpita, ma qui si dice: o ribelli. E dalle parole del contesto ci rendiamo conto che c'era un po' di agitazione. Ma se leggete il versetto 2, tra l'altro Miriam morì direttamente nel quarantesimo anno dopo l'Esodo. Ma nel versetto 2 è scritto: non c'era acqua per la comunità, perciò ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aaron. Invece di andare a pregare, Mosè era in grado di dare acqua, Aaron era in grado di dare acqua. Invece di rivolgersi al Signore, si sono messi contro gli uomini di Dio e sono stati, sotto pressione, non erano più liberi come dovrebbero essere solo se avevano ricevuto un comandamento del Signore. Il Signore parlò a loro e gli disse quello che dovevano fare, ma perché loro fecero questo, Dio si arrabbiò con lui. Leggiamo in 17 per vedere dove il Signore gli ordinò di colpire la roccia e dove uscì l'acqua. Allora Esodo 17, versetto 5. Allora il Signore disse a Mosè: mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone col quale hai percorso il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Ma fece così, Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele. Mosè fece così davanti agli anziani di Israele. Forse l'ultima parte del versetto 7. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Era una prova. Era una prova. E vediamo che l'uomo di Dio ha agito. Dio era con lui, Dio si prendeva cura del suo popolo, ma Dio non vuole che brontoliamo, che ci lamentiamo. Dio vuole che lo preghiamo, che gli chiediamo con fede. Capite la differenza? Allora le benedizioni scorgeranno in abbondanza. Potremo continuare a leggere tutte queste cose. Qualunque cosa il bastone toccava era benedetto, perché Dio l'aveva benedetto. Avvenne in fede. Leggiamo adesso Deuteronomio 32 per fare il ponte con questo. Leggo solo questo per un solo motivo, affinché possiamo capire noi che vogliamo raggiungere la meta insieme, che vediamo com'è necessario che anche i più grandi uomini di Dio di portarli in preghiera, ma lasciare a Dio quando e come vuole fare la sua opera, che non agiamo sotto la pressione umana, entriamo nell'influenza degli uomini, ma che possiamo essere liberi sotto la guida dello Spirito Santo di servire il Dio vivente affinché si compia la sua volontà. Deuteronomio 32, versetto 51. Poi il Signore rimproverò Mosè con le parole: perché mi siete stati infedeli in mezzo ai figli di Israele presso le acque di Meriba, a Cades, nel deserto di Sin, in quanto non mi avete santificato in mezzo ai figli di Israele. Si potrebbero leggere altri passi della Bibbia e vedere come anche il più grande uomo di Dio può fare qualcosa rapidamente, non nella proclamazione. Vorrei sottolinearlo molto chiaro: quando si tratta della proclamazione della parola non c'è influenza, c'è solo un'influenza, quella di Dio, e viene dalla parola attraverso lo Spirito Santo. Ma quando si tratta di certe azioni, di fare questo o quello, può succedere che, se non siamo attenti, commettiamo un errore. E non sarei il primo, ci sono state molte persone prima di me a cui è successo. Ne abbiamo ancora in mente alcune, in particolare Esodo 32 è successo qualcosa che sarà ricordato per sempre. Questo non significa per l'eternità, ma forse fino alla fine dei tempi. In Esodo 32, in realtà già dal versetto 1, era il popolo di nuovo dove disse: dove è questo Mosè? Non torna indietro dal monte, e così via. E dissero ad Aronne: facci un Dio che vada davanti a noi. Sì, non era Dio che aveva parlato. Il popolo circondò Aronne e disse: cosa è con Mosè? Non torna indietro? Cosa succederà qui? Lo incitarono a far questo. Egli disse: faccio un Dio che ci preceda, perché di questo Mosè, l'uomo che ci ha portato qui dalla terra d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E cosa avvenne? Aronne, che era stato unto a tal punto da essere citato ancora nei salmi, che l'olio scendeva fino all'orlo della sua veste, un uomo di Dio, improvvisamente il popolo lo circonda, lo incita e già dice: allora date i vostri anelli che avete nel naso, i vostri orecchini, le vostre cose d'oro che avete ai piedi e alle mani, e date tutte queste cose e mettetele in un vaso, e ne uscì fuori un vitello. E poi dice: questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Noi ci scuotiamo la testa e diciamo: com'è possibile, come poteva succedere, potrebbe accadere, perché è potuto accadere perché un uomo di Dio ha ascoltato le persone. È lì che può iniziare l'idolatria, dove può iniziare e qualsiasi cosa. E per me, devo essere sincero, questa è stata una lezione enorme. Dobbiamo rendere conto a Dio anche per ogni riunione, e vorrei davvero che lo prendessimo così a cuore, da consacrare ogni servizio al Signore e dire: Signore, non permettere che i tuoi servi si lasciano impressionare dalle circostanze, dalle influenze, da qualsiasi cosa, ma rimani, che rimanga sotto la guida dello Spirito, per poter giungere affinché tu possa far valere il tuo diritto. Questo è ciò che Dio vuole, questo è ciò che Dio otterrà. Come possiamo vedere, è sempre stato quando gli uomini di Dio hanno ascoltato gli uomini, e quando hanno ascoltato quegli uomini hanno fallito. Sappiamo chi parla attraverso le persone. Forse il diavolo. Il diavolo parlò attraverso Pietro. Una volta il Signore disse, quando Pietro disse: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E il Signore gli disse: Vattene via da me, Satana. Cosa sappiamo di chi sta parlando attraverso una persona in questo preciso momento? Ed è per questo che vorrei dare al mio fratello russo, ai miei fratelli che servono qui nella parola, e vorrei anche prenderlo come una lezione per me stesso, che Dio potrebbe e vorrebbe dare la grazia in modo che quando ci riuniamo entriamo davvero in preghiera e siamo guidati dallo Spirito Santo. Non vedere e non sentire altro che il Signore, sottometterci alla guida dello Spirito Santo. Ebbene, scuotiamo la testa e diciamo: come ha potuto Aronne arrendersi? Sì, le circostanze che vengono, come può Mosè fare questo? Dice: mi vogliono lapidare. E che cos'era? Colpì la roccia. E la roccia era già stata abbattuta, bastava che parlasse all'acqua e sarebbe uscita. Un altro passo è in 1 Samuele 8, che va sottolineato: è accaduto a uno dei più grandi uomini di Dio, Samuele, che era stato chiamato da bambino, da ragazzo, e messo al servizio del Signore. All'improvviso le persone vengono a lui e gli suggeriscono, gli danno istruzioni su cosa fare. Leggo in 1 Samuele Samuele 8. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono a Samuele a Rama per dirgli: Ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia come lo hanno tutte le nazioni. Israele non era come gli altri popoli. Israele era il popolo eletto. Cosa aveva a che fare Israele con tutti gli altri popoli? Non era il suo esempio. Dio l'aveva scelto da tutte le... l'aveva chiamato fuori per essere il suo popolo. Il Signore disse a Samuele: Non hanno rigettato te, hanno rigettato me, perché io sono il loro re. Io li ho fatti uscire. Poi si può leggere: Io ti do un re nella mia ira e te lo riprendo nel mio furore. Ma il Signore gli dice: dai un re come vogliono. Cosa volete fare contro la volontà del popolo? Dio stesso disse: dagli loro un re. Vogliono così. Dio non può fare altro. O ci rivela la sua volontà e ci dà l'obbedienza della fede che ci rende pronti a fare la sua volontà. Se non è così, allora Dio può fare di noi dei Balaam e lasciarci andare per la nostra strada. Poi abbiamo i pensieri del nostro cuore. Allora forse possiamo ancora scegliere cosa possiamo fare e dobbiamo fare. Samuele, un uomo particolare di Dio, il popolo viene da lui e dice: vogliamo un re. Io voglio davvero chiedere a Dio di farlo per me personalmente, per grazia, di aiutarci, di benedirci, di vegliare su di noi e di fare in modo che tutto avvenga sotto la guida del suo Spirito. Ancora una parola che riguarda il nostro amato Paolo, il nostro amato fratello Paolo, anche dopo e rimarrà il più grande uomo di Dio, anche dopo aver letto questa parola di Atti 21, rimane lo stesso il più grande uomo di Dio. Qui si potrebbe leggere molto, ma ognuno può leggerlo a caso. Qui viene detto dal versetto 10: si trovava in Cesarea e Agapo gli profetizzò ciò che sarebbe accaduto a Gerusalemme. Alla fine del versetto 14, e lui dice: sia fatta la volontà del Signore. Poi arriva Paolo a Gerusalemme, i discepoli gli raccontano alcune cose, gli anziani vengono da lui con Giacomo e c'è una conversazione. Dal versetto 20 leggiamo: ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio, poi gli dissero. Questo è una cosa particolare. Poi gli dissero: fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi fra i pagani ad abbandonare Mosè dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora sicuramente verranno a sapere che tu sei venuto. Che cosa c'è da fare? Sapranno che sei qui. Fa dunque quello che ti diciamo. Ed era di nuovo così. Fa dunque quello che ti diciamo. E sono andati. Potete continuare. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga le spese per loro affinché possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevuto sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Sembra tutto bello. Fa dunque quello che ti diciamo. E sembra umano. Dio lo ha permesso. Dio lo ha permesso. Ma ci rendiamo conto che anche i grandi uomini di Dio sono messi alla prova in certe situazioni. Invece di fidarsi di Dio, circoncisione, non circoncisione, legge, non legge, Paolo, lasciati usare da Dio, predica ciò che il Signore ti mette nel cuore. Qui il bel suggerimento: affinché tutti sappiano che sei un zelante seguace della legge, fatti rasare la testa calva, fai il voto per la purificazione, fai il voto con questi 4 uomini, per noi incomprensibile, visto in modo terreno. Ripeto di nuovo, Dio lo permette, ma non vogliamo essere trovati nella volontà permissiva di Dio, bensì nella perfetta volontà di Dio. Le cose che ci sono sfuggite, se mi sono sfuggite, non ho potuto leggere qui nella Bibbia, allora dovrei abbandonarle, non è vero? Allora io e forse i miei fratelli dovremmo disperarci quando leggiamo questo, ma se riusciamo a leggere che Dio è al di sopra di tutto, che alla fine può fare di un grande sbaglio una grande cosa, in Lui tutto è possibile, perché nessun uomo di Dio fa qualcosa di proposito. Al contrario, se qualcosa ci sfugge solo perché non siamo stati attenti. Ma immaginate, qui c'è Paolo, qui c'è Giacomo, ci sono gli anziani che hanno sentito questo e quello e gli chiedono e dicono: fa dunque quello che ti diciamo. L'ha fatto. Fortunatamente il tempio è stato poi chiuso. Questa è stata forse l'unica cosa positiva di tutta questa storia, che la porta del tempio è stata chiusa per sempre, ma Dio ha la sua via. Ci rendiamo conto di quanto dobbiamo prestare attenzione. Lo dico a me personalmente davanti al volto di Dio. Dobbiamo stare attenti a non farci influenzare, a non farci dire dagli altri cosa dobbiamo fare. Non ci siamo siamo caduti perché abbiamo ascoltato quello che altri dicevano. Il Signore vuole questo, il Signore vuole. Una volta ho detto con la mia bocca: nell'eternità non sentirò più quello che la gente dice né quello che la gente vuole che faccia. Vorrei che diventasse realtà, vorrei che fosse vero che Dio potesse venire con noi attraverso la guida del suo spirito per stare assolutamente nella sua volontà, per predicare ciò che vuole che si predichi, per fare ciò che vuole che si faccia in modo che possa guardarci con gioia e che la sua benedizione possa venire su tutti noi in piena misura e che ci possa dare la sua gioia. Ho preso nota di Atti 21, 10 a 14 anche nella prima parte. Da un lato ci rendiamo conto di come gli uomini di Dio dicono sia fatta la volontà del Signore. Questo è quello che diciamo. Ma poi arriva la seconda cosa. I fratelli lo circondano e dicono: abbiamo sentito di dire questo, quello su di te e tu non apprezzi la legge, la circoncisione, cosa ora faccio perché la gente abbia, lo faccio perché la gente abbia l'impressione che tutto sia rimasto come prima. Le cose non erano rimaste uguali, dopo tutto la legge aveva raggiunto il suo scopo. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, da quel tempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio. E questo regno di Dio è stato predicato da questo uomo di Dio, e all'improvviso arrivano i fratelli, lo circondano e gli dicono: oh, una bella cosa, hanno lodato Dio quando hanno ascoltato quello che Dio aveva fatto. Una bellissima introduzione, una meravigliosa introduzione. In mezzo a questo mazzo di fiori, poi si dice. Sembra tutto così bello come viene detto. Poi vedi, caro fratello, beh, si può anche dire, caro fratello, sembra tutto così bello, non è vero? Non lo dico come critica, ma solo perché non ci dobbiamo disperare. Possiamo fidarci del nostro Dio, possiamo credergli ed essere pieni di fiducia, proprio come faceva con Mosè. Si arrabbiò Dio con lui e qualche centinaio di anni dopo sul monte della trasfigurazione si mostrò favorevole a Mosè che si era arrabbiato e poté portarli fino l'ho potuto portare a Gerusalemme e poi farlo apparire nel monte della trasfigurazione, perché Dio fa tutto bene. Anche degli errori può fare delle grandi vittorie. Ma questi esempi, mi sono detto: Signore, quando arriverò a questo? Quanto tempo deve durare affinché possiamo essere sotto l'influenza divina facendo ciò che Dio vuole o non facendo nulla? E quando si legge, non è che ci si voglia nascondere sotto, non sarebbe giusto, ma c'è una cosa che tutti possiamo gridare a noi stessi: nonostante tutto ciò che era giusto agli occhi dell'uomo o che non era giusto davanti a lui, Dio di proposito ha edificato il suo regno nell'Antico e nel Nuovo Testamento e ha portato a compimento il suo piano e lo farà fino alla fine. Ma vogliamo che Lui si compiaccia in noi e che si compia la perfetta e gradita volontà di Dio per grazia. Volete pregare per noi? Lo dico nel modo in cui lo intendo, che dobbiamo servire alla parola. Per noi che dobbiamo servire alla parola, non lo vogliamo, ma dobbiamo farlo in modo che tutti voi lo sappiate. Io non voglio, tutto il mondo lo può ascoltare, io non voglio predicare che ma siamo stati posti da Dio per uno scopo. Volete pregare per noi volete pregare per noi, dato che Dio ci ha scelti per queste. Siamo solo uomini, a volte dipendiamo dalle circostanze, dalle cose, senza nemmeno rendercene conto. E già succede, considerando che i grandi uomini di Dio, che si tratti di Mosè, che si tratti di Aaron, che si tratti di chiunque, esso sono stati, vediamo che gli uomini rimangono uomini. E lo ripeto, nella proclamazione, nell'esecuzione delle istruzioni divine non c'è mai stato un errore. Gli errori e i fallimenti umani si sono verificati quando l'influenza umana è stata esercitata sugli uomini di Dio e questi hanno fatto ciò che il popolo voleva. Ma Dio Onnipotente era al di sopra di tutto questo e portò a compimento il suo piano. E sarà così fino alla fine. Siate pazienti con noi e pregate per noi, ma seriamente, più seriamente che mai prima, che Dio possa arrivare, che la sua volontà si compia in mezzo a noi tutti per grazia. Amen. Padre Celeste, anch'io voglio ringraziarti dal profondo del cuore perché abbiamo la tua parola. Nelle tue parole vediamo e riconosciamo su cosa riposa la tua benedizione. Quando i tuoi servi avranno fatto ciò che tu hai detto nella tua parola. Oh Signore, questa sera abbiamo una richiesta, mettici completamente e totalmente sotto la guida del tuo spirito. Togli dal nostro mezzo tutto ciò che potrebbe subire l'influenza di altri e mettici tutti sotto la tua parola, sotto il tuo spirito. Ricevici, Signore, accettaci, Signore fedele. Che amara lezione abbiamo dovuto imparare perché abbiamo dato retta alle persone. Oh Dio Onnipotente, non vogliamo guardare indietro come abbiamo sentito e ti ringraziamo che sebbene non abbiamo scuse, non siamo stati gli unici ad ascoltare gli altri. Signore mio Dio, ma ti chiediamo di concederci la grazia per il futuro, che da oggi in poi ci possiamo fidare solo di te. Ti crediamo e veniamo davanti al tuo volto come tuo popolo, con riverenza, con fede e con obbedienza, come abbiamo pregato, lasciando fuori i nostri progetti e riunendoci qui davanti al tuo volto. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio che ho potuto predicare la tua parola in modo infallibile. Alleluia, al tuo nome glorioso e meraviglioso. Tu hai vegliato sulla proclamazione della tua parola. Non abbiamo nulla da ritirare indietro, nulla da correggere di ciò che abbiamo predicato dalla tua parola. Per questo ti ringrazio e ti chiediamo ora, come ci hai dato la tua parola, così dacci ora l'obbedienza, la fede, la guida del tuo spirito affinché possiamo parlare alla roccia colpita, affinché sorga il tempo della parola parlata venga. Alleluia, Dio Onnipotente, hai visto il mio cuore straziato e mi ha dato un piccolo conforto. Non sono l'unico ad aver sbagliato. Non sono l'unico ad aver sbagliato. Signore, ti ringrazio. E ti adoro, benedici il mio amato fratello Russ, benedici il fratello Smith, che tu possa santificare nuovamente questo luogo consacralo nuovamente ed essere di nuovo con noi, con la tua colonna di fuoco. Mettici sotto l'influenza divina, a onore del tuo santo nome. Ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo, tu l'hai fatto. Amen.